buongiorno a voi.
Nella precedente puntata del programma Da Donna a Donna parlavamo della fibromatosi dell'utero. Nell'occasione lei, professoressa, ci ha spiegato innanzitutto che cos'è un fibroma e ci ha descritto quali sono i sintomi di questa problematica. Ora vogliamo passare alla terapia da seguire in queste situazioni. Intanto alcuni medici consigliano l'uso del progesterone, ma ci si può sempre fidare di questo ormone?
Guarda, il progesterone è il grande amico delle donne, perché soprattutto il progesterone naturale è bioidentico. Che cosa significa? Significa che è del tutto uguale a quello prodotto dall'ovaio. In altre parole, il nostro organismo non può distinguere questo progesterone che noi somministriamo da quello prodotto dall'ovaio. Quindi possiamo dire che l'ormone naturale bioidentico è davvero un ormone amico delle donne e della loro salute. Va anche detto che spesso il fibroma cresce proprio, in particolare, intorno ai 40 anni e verso i 50, perché in questa fase della vita l'ovaio produce in maniera meno adeguata proprio il progesterone, o lo produce meno come quantità, o lo produce anche per un minor numero di giorni. Ecco che allora lo squilibrio tra estrogeni e progesterone è proprio responsabile di questa crescita dei fibromi, che in alcuni periodi può diventare veramente accelerata. Quindi noi, dando il progesterone, diamo in un certo senso il calmante che rallenta o addirittura blocca la crescita del fibroma. Qual è il punto? Che noi possiamo applicare questo progesterone, per esempio il progesterone naturale, addirittura in vagina. Il vantaggio, mettendo questi ovuli in vagina, è che noi andiamo a dare il massimo beneficio all'utero, perché dalla vagina l'ormone viene assorbito direttamente nella cavità uterina e nella parete uterina, mentre l'assorbimento sistemico, cioè nel sangue, quindi per tutto l'organismo, è molto ridotto. Questo ci consente quindi di fare un intervento più mirato che non dando la pastiglia, la compressa o quello che vogliamo per bocca. Naturalmente dobbiamo distinguere un concetto molto importante, che il progesterone naturale va bene se la signora ha un fibroma che non le dà grossi problemi di emorragia. Perché il progesterone naturale, proprio perché è, diciamo così, una sostanza che appartiene al nostro corpo, non ha un ruolo terapeutico specifico antiemorragico. Il ruolo antiemorragico ce l'abbiamo con i progestinici, cioè molecole invece di sintesi, che hanno delle caratteristiche più forti nel frenare le perdite di sangue. Quindi diciamo che il progesterone naturale è la prima scelta se la signora ha il fibroma che tende a crescere, che è ancora piccolino e che non le dà emorragie. Se invece abbiamo una tendenza a flussi abbondanti, dovremmo ricorrere a sostanze progestinici che abbiano elettivamente un'azione emostatica. E anche qui il medico ne ha a disposizione diversi, da più leggeri a più importanti, in modo tale da dare a ogni donna una risposta su misura. Anche la durata dell'assunzione cambia. Se la situazione è tranquilla, è sufficiente assumere il farmaco dal 15° al 26° giorno del ciclo, considerando come giorno 1, il primo giorno, quello dell'inizio della mestruazione. Quindi se la signora ha il flusso oggi, aspetterà 15 giorni e inizierà l'assunzione. Se invece abbiamo flussi abbondanti, ecco che l'assunzione di questo progestinico, in questo caso, verrà anticipata al 10° giorno o addirittura al 5°, e quindi verrà assunto dal 5° al 26° giorno. In questo modo noi riusciamo a controllare i flussi abbondanti e spesso a risolvere il problema. In che senso? Che la signora che ha magari, appunto come dicevo prima, la volta scorsa un fibroma piccino ma sottomucoso, ha un perfetto controllo del suo ciclo che torna a essere normale per quantità e per durata e può quindi naturalmente evitare l'intervento chirurgico.
Ma ci sono altre cure alternative alla terapia ormonale, professoressa?
Le cure sono diverse, abbiamo per esempio oggi c'è un nuovo tipo di intervento che si fa quando i fibromi non sono enormi e che è l'embolizzazione. Che cosa significa? Che il chirurgo va a iniettare delle sostanze che ostruiscono i vasi sanguigni che nutrono il fibroma e il fibroma va quindi in necrosi. In questo modo non si fa l'intervento classico di miomectomia, cioè di togliere il fibroma, ma il fibroma viene fatto lentamente morire e riassorbire dentro la sede in cui si trova. È possibile farlo in alcuni centri specializzati e quando il fibroma non è enorme, perché altrimenti questo tipo di intervento dà anche dolore, nel senso che chiaramente il riassorbimento del fibroma e il fatto che vada incontro di fatto un infarto provocato dal fatto che noi occludiamo i vasi provoca un certo dolore che non è piacevolissimo se il volume del fibroma è notevole. Quindi diciamo che un'altra dei criteri per decidere che cosa fare è non solo la sede del fibroma e i sintomi che dà, ma anche quanto grosso è, per cui fibromi piccoli possono essere affrontati benissimo con la terapia medica farmacologica, se un orientamento, se per esempio il fibroma non deforma la cavità uterina ma cresce verso l'esterno, si può anche pensare a una spirale al progesterone, certamente se il fibroma è molto grande l'intervento si impone. Ecco che allora, a seconda dell'età della donna e anche del valore che lei attribuisce al suo utero, si potrà pensare a una miomectomia, cioè a rimuovere solamente il fibroma. Questo ha più senso se il fibroma è unico. Si pensa invece a un'isterectomia, cioè a rimuovere tutto l'utero, quando il fibroma o è enorme o la signora ha già 47-48 anni, e soprattutto se i fibromi sono multipli, perché in tal caso non è saggio continuare a riaprire per rioperare.
Ha citato prima la possibilità appunto di un'età avanzata per la donna. Che rischi comporta il fibroma quando si presenta in menopausa?
Il fibroma in realtà si presenta prima della menopausa, perché è tipico dell'età fertile. In una menopausa che non venga curata con ormoni, il fibroma tende spontaneamente a regredire, proprio perché abbiamo detto che è una proliferazione benigna, benignissima, che tuttavia è dovuta alla presenza degli ormoni tipici della donna, cioè l'estrogeno e il progesterone. Nel momento in cui la donna va in menopausa, spontanea o provocata, questi fibromi regrediscono, ed ecco che allora progressivamente noi ritroviamo un utero che negli anni diventa più piccolo. Dicevo provocata, non a caso, perché noi abbiamo anche un altro tipo di terapia che possiamo fare in genere in vista di un intervento chirurgico, ossia quella di dare alla signora delle iniezioni mensili, che si chiamano analoghi del GNRH, ma il concetto importante è che crea una situazione, tra virgolette, di blocco completo del ciclo, ossia di menopausa temporanea, e in questo modo il fibroma va incontro un pochino a riduzione di volume, si raddrizza, e questo consente per esempio una miomectomia, cioè di rimuoverlo poi con intervento chirurgico in maniera molto più facile e soddisfacente. Quindi esistono anche delle terapie preparatorie all'intervento. Ecco che allora, come le ascoltatrici possono capire, la scelta terapeutica è articolata, dipende da molte variabili, è sempre bene discuterla con il proprio medico proprio per fare il percorso più adatto al singolo caso. Come regola generale possiamo dire questo, che a meno che non ci siano sintomi drammatici tipo emorragie ingovernabili, l'orientamento è quello di fare prima le terapie mediche, farmacologiche, quindi con i progesterone o i progestinici, oppure anche una pillola contraccettiva. In seconda battuta si può pensare a questi analoghi che creano una stasi nel terremoto ormonale che in quel momento fa crescere i fibromi. Poi l'intervento chirurgico può essere limitato a una embolizzazione del fibroma che lo faccia quindi riassorbire, a una miomectomia che porti quindi a rimuovere il fibroma, come dicevo, ha senso se il fibroma è unico, oppure se è più di uno, se la donna voglia ancora tentare di conservare l'utero per la fertilità. Sarà invece l'isterectomia se i fibromi sono molteplici, se crescono rapidamente e soprattutto se le terapie mediche non hanno dato i risultati sperati.
Grazie per i preziosi consigli alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e buona giornata.